minuti primi, come annunciato, diamo il benvenuto a Lanfranco Caminiti dall'altra parte del telefono. Buongiorno Lanfranco, ci sei, ci senti
Buongiorno
bene?
Buongiorno a voi, eccomi qua, buongiorno.
Benissimo, allora con te per parlare di questa tua ultima fatica, che non è un romanzo, I fasci siciliani dei lavoratori fra il 1892 e il 1894. Ti chiederei anzitutto, per noi che siamo diciamo poco sopra la linea della palma e per cui i fasci siciliani dei lavoratori spesso, anzi quasi sempre, sono un paio di righe o poco più nei manuali dell'ultimo anno di scuole superiori, ecco, prima di tutto raccontare il tema di questo libro. Chi erano, cosa sono stati i fasci siciliani e perché la loro importanza, almeno perché la loro importanza per te e non solo per te?
Ma i fasci nascono 1890-91, l'espressione fasci non è originale, nel senso che esistevano già delle leghe contadine, operaie in Emilia e credo anche in Lombardia che avevano assunto questo nome, però diciamo poi diventa, viene come introiettato soprattutto Bernardino Berro, diciamo, ma anche Rosario Garibaldi Bosco, quando fanno i loro comizi nelle piazze contadine dei paesi ma anche delle città siciliane, usano questa espressione, che dicono appunto: una verga può essere spezzata, un fascio di verghe non si spezzerà mai. E quindi teorizzano, diciamo così, l'unità delle associazioni operaie. Esistevano già in Sicilia, comunque in Italia, società di mutuo soccorso, alcune erano legate ai movimenti risorgimentali mazziniani, garibaldine, ma anche cooperative, diciamo, di lavoro e così via. Il primo movimento dei fasci è quello di riunire insieme questo pulviscolo di associazioni sotto un'unica denominazione, ma non è solo un fatto di denominazione, è un fatto di organizzazione, cioè diventa un processo costitutivo di un soggetto, di una soggettività proletaria, insomma. E quindi nascono appunto attorno al 1991, come dice, una competizione tra Messina e Catania, quale fu il primo fascio. A Messina c'era già stata un'organizzazione in fascio dopo il colera, dove si diede molto da fare Niccolò Petrina, che era catanese, uno dei giovani catanesi che si era precipitato per dare il proprio aiuto, il proprio sostegno alla popolazione colpita dal colera. E poi da lì, diciamo, questa figura di medico assistente dotato al popolo era diventato un polo di riferimento e di aggregazione. La Catania anche si organizzano intorno alla figura di Giuseppe Di Felice Giuffrida una serie di associazioni, panettieri, muratori, fabbri, e quindi anche lì viene fondato un fascio. Il vero atto di nascita è l'Expo a Palermo del 1892, in cui si organizza una passeggiata, le chiamavano così le manifestazioni, in cui sfilavano per le città con i loro vessilli, con le loro coccarde rosse, e lì in quell'occasione, che doveva essere un'occasione di trionfo, diciamo, del capitalismo nascente, quello attorno ai Florio, no? Questa figura mitica della rinascita del capitale siciliano, che aveva anche un risvolto nazionale peraltro, gli rovinano la festa. Arrivano in circa 1000 da Catania e sfilano per la città, e questo è il primo atto, diciamo così, visibile in cui Palermo e Catania, che sono i due poli di Sicilia occidentale e Sicilia orientale, Catania insieme a Messina, in cui hanno una grande visibilità. E poi c'è il congresso che si tiene a Palermo, in cui questa enorme fulmiscono di associazioni, ci sono gli anarchici, c'è tutti, i socialisti. Comincia a darsi un'impronta organizzativa. Dal congresso nasce una vera e propria impronta organizzativa. L'impronta organizzativa che significa praticamente che si moltiplicano come il pane e i pesci della parabola di Gesù, perché ce ne sono 156 e sono registrati, nel senso che peraltro per essere aderente al fascio, considerato, diciamo, quindi un fratello, un socio, un fratello, dovevi pagare la tua quota mensile, che era di centesimi, insomma abbastanza povera per poter, però appunto sono registrate, e la registrazione significa che al tempo possiamo calcolare, viene calcolato dagli economisti del tempo ma anche successivi sulle carte, in circa 700-750 mila la forza lavoro proletaria in Sicilia, si attiva a organizzare 350 mila persone, cioè circa la metà della forza lavoro. Quindi parliamo di non solo delle grandi città come erano Palermo, Catania, Messina, ma parliamo di paesini, parliamo di posti, piccolissimi, che ne so, su posti dove ci sono per esempio a Piana 8.000 abitanti, in cui 2.500 sono iscritti al fascio, più 1.000 donne che organizzano il fascio femminile, per capirci, insomma, che ne so, nei posti minerari, dove c'era anche lì una tradizione, quelle, insomma, dell'estrazione dello zolfo, quelli dove si impiegavano i carusi dai 7 ai 12 anni, insomma, che venivano venduti al picconatore, e lì si organizzano, appunto, anche dove c'è anche una lieve venatura protestante, evangelico protestante, lì si organizzano, insomma, raccogliendo buona parte della forza lavoro. Insomma, sono cifre che danno impressionanti, che danno l'idea della enorme capacità di sviluppo e di organizzazione di questa forma associata del lavoro proletario, il cui nocciolo, il cui la spina dorsale, diciamo, per cui nocciolo in realtà sono le campagne, non sono le città, sono appunto i paesi dove l'agricoltura è ancora prepotente e preponderante, e dove ci sono decine di forme del lavoro: il metratiere, il bracciante, il piccolo affittuario, eccetera. Una varietà che spesso il bracciante è anche proprietario di un piccolissimo pezzo di terra, il metratiere che deve dividere le sue cose con il padrone e così via. Tutte varie forme, diciamo, sottoposte a controlli, a contratti vessatori, che trovano in un congresso famoso che si tenne a Corleone una piattaforma comune, che è appunto i patti di Corleone, che è la prima volta in Italia che si organizza una battaglia sindacale della forza lavoro delle campagne attorno a una piattaforma, cioè una piattaforma rivendicata, una piattaforma discussa, approvata, promossa, e che diventa il punto di riferimento di tutto il movimento delle campagne. Cioè, i patti di Corleone sono, diciamo, la linea guida di questo movimento. Questa è la sua forza, una forza che peraltro aveva anche un risvolto istituzionale, ovviamente i fasci non è che sono indifferenti, capiscono che l'uso delle istituzioni, entrare dentro le istituzioni, può dare loro forza. Ovunque si presentano, i fasci eleggono i propri rappresentanti, ovunque, non solo nelle grandi città, Palermo, Catania poi De Felice Giuffrida diventerà successivamente, dopo i processi, la condanna, cioè diventerà il sindaco di Catania, Anna Kulishoff riesce a capire che cosa sta succedendo, rimane, come dire, scandalizzata dal fatto che dovunque andasse, stiamo parlando del momento più difficile, più complicato, ovunque andasse De Felice Giuffrida era circondato dai pescatori, era circondato dai panettieri, era circondato dalla gente minuta che era il re della città, il vero re della città, e per capire, insomma, ed era uno che si batteva dentro il consiglio comunale. Quindi l'ampiezza della profondità, non solo della radicalità, quindi la profondità anche dentro i processi istituzionali che operano i fasci, è davvero sconvolgente. Questo è il quadro, diciamo, in cui accade tutto quello che accade dopo il loro congresso, la partecipazione, peraltro, di Fascia al congresso di Genova di fondazione del Partito dei Lavoratori di Turati, ma non in seconda linea, cioè la notte in cui un gruppo ristrettissimo di Anna Kulishoff e altri decidono la rottura con il movimento anarchico, il giorno dopo a tenere la presidenza dell'incontro e c'è Rosario Garibaldi Bosco, cioè i siciliani sono lì in prima linea, sono poi a conti fatti dalle tessere, delle prime tessere del Partito dei Lavoratori, sono la metà degli iscritti del Partito Socialista dei Lavoratori in Italia, sono la metà. Quindi, insomma, voglio dire, è un movimento straordinario, la sua importanza è straordinaria, ma non solo, diciamo, per quello che ha significato in Italia. I movimenti più attenti di Europa in quel tempo, in Germania, in Francia, in Belgio, anche perché il dibattito è violentissimo dentro quel movimento socialista attorno alle questioni delle campagne. Chi è il soggetto della lotta? È il piccolo proprietario, il contadino, il bracciante? Questo è un dibattito di grande importanza teorica, politica, che poi attraverserà non solo, diciamo, quel periodo, ma diciamo Kautsky, uno che dice che in quel momento lo fu per tanto tempo uno dei capi del partito tedesco, dice: dopo la Comune di Parigi è la prima volta che in Europa si vede un movimento di questa portata. Parlava dei fasci siciliani.
Senti Lanfranco, un movimento di questa portata che nasce o si sviluppa proprio nel momento in cui sorge anche il Partito Socialista Italiano, con cui i rapporti però saranno sempre difficili. Parlavi della Kulishoff, ma non solo lei, insomma, la visione e la lettura che si dà di quanto accade in Sicilia, mi pare di capire, non fosse particolarmente positiva, o no?
Esattamente come dici, ho voluto, diciamo così, dare anche il quadro europeo, perché lì la questione fu teorica prima di tutto, cioè nel senso che la scelta che fece il Partito Socialista era legata alla questione del bracciantato, cioè l'unica forza riconosciuta come interlocutore dell'operaio di fabbrica era il bracciante. Il bracciante, che era una figura caratteristica dell'Emilia Romagna, di alcune zone della Lombardia, eccetera, e che sia in Francia, ma soprattutto in Belgio, era appunto la questione sul quale i partiti socialisti dell'uno e dell'altro siano schierati senza remore, cioè l'alleanza che andava costruita nella forza lavoro tra la fabbrica città e la produzione agricola era tra l'operaio della fabbrica, che era il proletariato industriale, appunto, che nasceva insieme alla modernizzazione e all'industrializzazione, e i processi di industrializzazione che erano in opera nelle campagne, nell'agricoltura, cioè nell'agricoltura più moderna. Il resto della campagna era visto come un elemento di arretratezza, quindi tutte le diverse figure a cui accennavo prima, le diverse figure del lavoro, che ovviamente erano legate a una situazione di produzione e di rendita, sostanzialmente di rendita agricola, del rentiere classico, barone, latifondista, diciamo siciliano, ma meridionale in genere, perché in Calabria non è che fosse diverso, nelle Puglie, poi insomma arriverà fino a Di Vittorio questa storia, insomma, quindi a oltre il secondo dopoguerra, cioè il primo e poi il secondo dopoguerra. Questa multiple molteplicità di figure non era compresa la figura del contadino era nella tradizione socialista il soggetto delle giaccherie, cioè che ogni secolo, ogni 50 anni, ogni 70 anni, ogni quello che era, si rivoltava, scoppiava, attaccava i municipi, bruciava i dazi e poi rientrava nell'ordine, ovviamente dopo le pressioni sanguinose. Mentre invece il soggetto sul quale si doveva costruire un'alleanza era il bracciante, perché era un processo che partecipava, ma anche, diciamo, questo dal punto di vista proprio della forma produttiva delle cose, cioè le campagne dell'Emilia che erano, intanto vedevano le prime organizzazioni in cooperative, ma vedevano anche le prime forme di produzione in forma industrializzata, diciamo così, erano ben diverse dalle campagne meridionali e soprattutto dalle campagne siciliane, su quelle dell'interno non ne parliamo. E quindi questa diffidenza, io non so come altrimenti potrei definirla, c'è una diffidenza teorica che poi arrivò, che ne so, Salvini a dire che i fasci siciliani erano buoni soltanto a incendiare i casotti, quando comincia la repressione, quando comincia, diciamo, la resistenza vera e propria dei fasci allo stato d'assedio e all'esercito e alle fucilazioni dell'esercito, i socialisti prendono le distanze quasi automaticamente. Non riescono a riconoscersi, ma non riescono a riconoscersi proprio a partire da questa, da questo scarto teorico, per cui diventa proprio un fatto ideologico. Il contadino siciliano è un contadino abituato a rivoltarsi, insomma, non ha la lunga pazienza organizzativa, il che era contraddetto dalle cose, perché il contadino siciliano si stava organizzando. Non c'era solo il contadino siciliano, c'erano figure intermedie, piccola borghesia, c'erano i minatori, c'erano altre forme, diciamo, di associazioni industriali, fabbri, panettieri, eccetera, eccetera. Però per loro restava il fatto, come d'altronde lo era, che la figura dominante di questo è che non aveva la pazienza secolare, diciamo, che era invece richiesta al problema. Ma che per dire, Anna Kuliscioff chiede un parere a Engels, perché lì stanno nel caos, c'è, cioè, lì il caos, lì c'è la tragedia, cioè, nel senso, Crispi manda l'esercito e cominciano a fare una strage dietro l'altra, ma c'è, cioè, una dietro l'altra, 12 morti a Licciardello, 24 morti lì, 10 morti là, 18 morti là, uno dietro l'altro, cioè, da dicembre del 1892 fino a gennaio del 1893 una strage continua, cioè ogni giorno ce n'è una, ma decine e decine, donne, bambini, ne le frega niente, ci sparano sulla folla senza riserbo, senza pietà, è lo stato d'assedio, quindi c'è una legittimità giuridica alla cosa. E Kuliscioff, insomma, sa che sono socialisti, hanno fatto il congresso insieme, non sa cosa fare, scrive a Engels, il quale gli dice: beh, in queste cose dobbiamo usare un po' di prudenza, perché, insomma, non ci dobbiamo esporre troppo. E quindi non si espongono troppo. Turati, che forse tra tutti è quello meno, diciamo, meno netto, meno rigido, meno duro, però non riesce a fare battaglia. Il problema è che questa repressione violenta ricadrà sul Partito Socialista, che viene messo al bando, e quello che succede dopo, che sono tra l'altro i moti in Lunigiana, che segue l'onda delle lotte dei fasci, succede che dopo c'è la messa fuori legge del Partito Socialista, ci vorranno 3, 4, 5 anni prima di tornare, diciamo. Quindi questa distanza tra, diciamo, l'istituzione del partito ha un fondamento teorico e anche un timore, diciamo, di bruciare le tappe, non avendo la forza, perché allora il Partito Socialista era veramente piccolo, diciamo, dentro il gioco delle forze politiche, e quindi di bruciarsi. Il fatto che, nonostante la prudenza vengono comunque bruciati, certo, dallo Stato, ecco, questo accade.
Senti, mi pare molto significativa questa cosa, appunto, che un movimento di tale forza e di tale portata, da un lato, venga, come dire, in qualche modo abbandonato dal nascente Partito Socialista, e dall'altro venga ferocemente represso da un altro siciliano, che è Francesco Crispi, a cui peraltro però noi dobbiamo il codice Zanardelli proprio in quegli anni, e credo la prima legge sullo sciopero in Italia. Insomma, una situazione piuttosto complessa, avrebbe detto qualcuno, no?
Assolutamente complessa. Francesco Crispi è un personaggio complessissimo. La sua parabola, cioè, lui era uno che, non lo so, cioè, era un mazziniano convinto, cioè, era uno che fabbricava le bombe, per capirci, quando era in gioventù. Insomma, uno
sì,
che,
non è un modo di dire, le fabbricava proprio.
No, le fabbricava, cioè, realmente, allora i mazziniani questo facevano, insomma, da orto. quindi esiliato, perseguitato, eccetera, però è appunto è un uomo del Risorgimento. Questo è il punto di mente, è un uomo del Risorgimento italiano, è sostanzialmente un movimento di modernizzazione liberale di questo paese, ben sia venuto, devo dire io, questa è la mia posizione, diciamo, rispetto a un mondo arcaico, improduttivo, statico, immobile, lento. E quindi, diciamo, è un personaggio che per tutta la vita compie, diciamo, questa sua ossessione nazionale. Mi pare c'è stato Gramsci a dire, proprio a usare il termine di ossessione. L'argomento che usa Crispi è che i fasci si potevano rompere l'Italia, perché poteva diventare un movimento o artatamente attraverso le potenze straniere o volontariamente attraverso una loro scelta, un movimento indipendentista che avrebbe spaccato la Sicilia dall'Italia e quindi rovinata l'Italia e quindi rovinato il suo progetto nazionale. Questo è, diciamo, il nocciolo delle cose. Ora, al di là della parabola umana per cui si nasce rivoluzionari e in tarda età si diventa reazionari, diciamo, cosa che accade spesso nella storia dell'umanità, però, diciamo, il nocciolo delle cose è questo qua, cioè è l'uomo dell'unità, e lui vede questo movimento come qualcosa che va contro il Risorgimento, comunque contro i limiti del Risorgimento, che erano i limiti della proprietà. Mazzini, nella famosa polemica appunto con Marx, questo è il nocciolo delle cose, Marx non ha mai messo in dubbio, diciamo, il carattere democratico e progressista di Mazzini, però appunto come verso Proudhon gli rimproverava di essere portatori di un'idea della piccola proprietà, della piccola borghesia, e di non capire che i processi che si stavano innescando in tutta Europa e in tutto il mondo erano i processi della grande industrializzazione di massa e della nascita di un nuovo soggetto che è il soggetto del proletariato industriale. Mentre appunto Crispi resta legata a questa cosa, è il soggetto che per Crispi aveva unificato l'Italia, e quella è l'idea che sposò, cambiando, diciamo, radicalmente dal suo repubblicanesimo, che era appunto il repubblicanesimo mazziniano. Il soggetto che poteva unificare e tenere insieme l'Italia era il monarca, era la sovranità monarchica, e quindi Crispi diventa un sostenitore sfegatato della monarchia sabauda, perché per lui è l'unica cosa che teneva insieme questo fragile tessuto, perché siamo in un momento appena 30 anni, diciamo, ma tieni conto che Palermo nel 1866 ebbe già una rivoluzione impressionante, certo, che si chiama appunto la rivoluzione del 7 e mezzo, che durò 7 giorni e mezzo e che venne stroncata con il bombardamento dal mare verso la città delle fregate che vennero mandate dal Regio Esercito, e che avevano conquistato la città. Cioè il sindaco di Rudinì, che poi diventerà appunto primo ministro, che era sempre in guerra polemica con Crispi, ma il governatore, ma tutti l'esercito che rimaneva, eccetera eccetera, si rifugiano nel palazzo tutti quanti insieme lì, e la città è preda, diciamo, cade nelle mani dei rivoltosi, che sono rivoltosi mescolati, diciamo, ci sono democratici, repubblicani, mazziniani, ci sono preti, suore, ex borbonici, che perché il governo aveva espropriato le tenute ecclesiastiche, i beni della Chiesa, che però in realtà servivano anche a distribuire reddito a decine, a migliaia di piccoli poveri, diciamo, che vivevano intorno alla Chiesa. E quindi già c'era stata una rottura terribile, la delusione del Risorgimento era già nata nel 1866, quindi già c'era stata questa cosa. E poi una serie di passaggi che accadono. Credo che la Sicilia avesse al tempo il numero di stati d'assedio accumulati forse superato soltanto dall'Irlanda, cioè l'unica situazione, diciamo, che dal punto di vista degli stati d'assedio la superava in Europa era l'Irlanda. E quindi Crispi diventa il siciliano che si sporca del sangue dei siciliani, perché la prima strage accade con Giolitti, c'è ancora Giolitti, poi Crispi riesce a far fuori Giolitti con una manovra di palazzo, e a quel punto arriva lui, e a quel punto le stragi si intensificano perché lui dà proprio mano libera, dà mandato, e in Parlamento dice qui c'è un complotto, mette su uno delle, appunto, una carta falsa, tutta l'ambaradam assolutamente fasullo, che viene preso in giro da Napoleone Colaiani come da altri, che c'è un trattato di bisacchino con le forze russe, insomma le solite cose, diciamo, che vengono fatte e dette, e quindi la sua difesa è: se qui noi non intervenivamo con il pugno di ferro, la Sicilia si staccava. Questa è la difesa risorgimentale, diciamo così, che fa Crispi.
Benissimo, allora Lanfranco, noi potremmo andare avanti, insomma, ancora ore su questi temi, perché sono temi fondamentali e il tempo a nostra disposizione è quello che è. Noi però non possiamo non concludere la nostra chiacchierata, visto anche, diciamo, la radio da cui stiamo parlando e quella che è anche la tua, ovviamente, esperienza personale, umana e politica, con come dire, il parallelismo che io ho letto praticamente in tutte le critiche, i commenti che sono stati fatti al tuo libro, fra diciamo quello che è avvenuto in Sicilia all'inizio degli anni 90 del 1800 e quello che sarebbe avvenuto invece su scala nazionale un'ottantina d'anni dopo, con il movimento degli anni 70 sostanzialmente. Ora, quello che ti chiedo, chiaramente stiamo parlando di situazioni molto diverse fra di loro, la Sicilia della fine dell'Ottocento non è l'Italia degli anni 70, però ecco, è corretta come dire, questa comparazione fra i due tipi di movimento, le due esplosioni sociali e politiche che hanno luogo? E è corretta l'analogia fra il comportamento del nascente Partito Socialista del 1892 con quello che fu l'atteggiamento nei confronti del movimento degli anni 70 del Partito Comunista Italiano, oppure sono, come dire, idee un po' campate in aria?
Io lo rintraccio in questa cosa, diciamo, che per me il movimento del 77 è un movimento dei nuovi lavori, nel senso che per la prima volta si affaccia in quegli anni un nuovo soggetto del lavoro che diciamo è post o dentro, perché il tema è contemporaneo, diciamo. Per me la vera crisi, diciamo, della fabbrica del 1973 è quello, il momento dopo le lotte della Fiat, l'ultima grande lotta della Fiat, i fazzoletti rossi, poi appunto comincia, diciamo, il processo di lenta emarginazione di questa nuova figura del lavoro giovane, eccetera, eccetera, dentro la fabbrica, e cominciano i processi di deindustrializzazione o di delocalizzazione sul territorio della produzione. E per me il 1977 è l'emergere di questo nuovo soggetto che ha caratteri ovviamente misti, un po' proletari, un po' di lavoro intellettuale, di lavoretti, quelli che poi si chiamano successivamente i lavoretti, insomma lavori precari sostanzialmente. Questo è il segno, il lavoro precario. È in parte una scelta, perché quel movimento appunto nasce anche da quello che era stato per noi, diciamo così, un elemento teorico fondante, ovvero il rifiuto del lavoro. Il rifiuto del lavoro salariato, in questo senso il rifiuto del lavoro servile, il rifiuto del lavoro schiavistico, insomma. E quindi anche un tentativo, diciamo così, che allora si fece, che poi divenne un po' la deriva dell'autoimprenditorialità, di questa idea che si potrebbe essere imprenditori di se stessi. Però insomma, in quel momento, diciamo, in cui non c'è più e non c'è ancora e non c'è non ancora, c'è un momento di passaggio. Cioè, emerge questa figura, cioè, per quello che ricordo io, ma che posso testimoniare decine, centinaia di persone. Allora c'erano infermieri, gente che lavorava nella pubblicità, gente che andava a fare lavoretti vari, dentro case editrici, insomma, faceva le tesi, insomma, faceva tutto quello, ma già dentro l'università, insomma, non dico dopo, già dentro l'università, oppure che sceglieva di non studiare, fare subito altri trasporti, traslochi, che cavolo ne so, questo tipo di cose. Questa incomprensione, cioè del fatto che ci fosse una trasformazione produttiva, cioè ci fosse una e quindi una trasformazione del lavoro, fu il pregiudizio del Partito Comunista, che ancora era fondamentalmente legato alla questione della all'idea della fabbrica. Allora è fino al 1980, insomma, quando Berlinguer va davanti ai cancelli della Fiat, la battaglia è già perduta, per carità, chapeau il tentativo, diciamo, di resistere, ma era un tentativo ormai sconfitto, ormai battuto, perché aveva già vinto il capitale, non so come. E quindi c'è questa emerge questa cosa, è un'incomprensione, proprio come l'incomprensione dei fatti, perché la figura produttiva, noi eravamo giovani, questo era, diciamo, il tratto critico distintivo, a parte il denunzianesimo, tutte queste, diciannovismo, sono tutte queste menate qua, però il tratto critico distintivo è che noi eravamo giovani, cioè non è che eravamo forza lavoro, eravamo giovani, e quindi immaturi, e quindi frettolosi, quindi ribelli, quindi hippie, che ne so, cose violenti, ovviamente, che giovani si sente violenti. Però questa è la distanza, diciamo, la distanza di un fondamento teorico. Il Partito Comunista si presenta al 17 febbraio con il suo servizio d'ordine, era fatto da operai. Era fatto da operai che l'AMA aveva raggranellato, diciamo così, la sera prima, per portarla là e per portarla, diciamo così, loro con le mani callose a fare fuori sti quattro giovincelli che non avevano capito un cazzo della vita e del mondo, e che soprattutto, cioè, allora, questo che intendo dire, quel conflitto là, perché poi è un conflitto realmente dentro la sinistra, certo, sostanzialmente, il problema non è che era un conflitto con Cossiga, diciamo, che sapevamo bene da che parte stava, insomma, ma è un conflitto dentro la sinistra, io direi che è un conflitto dentro il lavoro, questo è l'aspetto, diciamo, importante, che poi si è sviluppato appunto in una forma, perché quel lavoro nuovo non è riuscito mai ad assumere la forma di movimento organizzato, diciamo, è diventato sempre piccole organizzazioni, piccoli momenti di lotta, ora ci sono i rider, ci sono la logistica, ci sono tantissime cose, ma non è diventato un movimento trasversale capace di riunificarsi attorno, perché il lavoro astratto, il concetto di lavoro non riesce più a inseguire le mille forme in cui il lavoro oggi si produce, e sì, il lavoro di cura, il lavoro di assistenza, eccetera, eccetera, non sto qui a menarlo. Però quello è un conflitto dentro il lavoro, cioè questo è il fatto, e quindi si mostrò plasticamente in questo scontro tra il servizio d'ordine delle mani callose e i giovanili del movimento del 77. Quindi è una cosa drammatica, ma che riporta da questo punto di vista, riporta a quell'incomprensione del Partito Socialista rispetto che era barbicata all'idea del proletariato industriale, del bracciante come unica figura della campagna, rispetto alla diffidenza dei contadini, del metadiere, del piccolo proprietario, del proprietario a metà, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una sorta di immobilità ideologica, non so come dire, che poi è ideologica, analitica, che poi diventa distanza e diventa ovviamente anche repressione. All'atere c'è tutto il resto, ovviamente, però secondo me il nocciolo delle cose, anche per parlare del movimento del 77, non come un movimento così, diciamo, uno scorgo spontaneo della gioventù, cioè un grosso acne, non so come dire, un brufolone che poi di, non è così, cioè, lì è davvero un emergere che poi negli anni successivi ovviamente assunse tutte le altre forme, che poi sono le forme che ci trasciniamo ancora adesso. È ovvio anche che la forma della repressione, gli autoblind a Bologna, tanto per capirci, che sono una forma di stato d'assedio, cioè quando il 12 marzo sparano alle spalle, insomma, Francesco La Russo, cioè, ammazzano uno, ma insomma siamo là, il discorso è quello, però appunto quello è il modo in cui lo Stato italiano risponde ogni volta a un'emergenza sociale. Se c'è un'emergenza sociale si mandano le auto blindo, prima si mandava l'esercito, adesso si manda la polizia. La risposta è sempre la medesima. Il problema ovviamente per noi che stiamo a sinistra, cioè il fatto non tanto di opporsi alla repressione quanto di riuscire a tessere, diciamo, la trama di un discorso e di una potenza che è legata sempre all'emergere di un nuovo soggetto sociale, che mancò nel 1893 e ahimè mancò pure nel 77.
E temo manchi anche oggi, penso che questo sarebbe un'altra.
Lo temo anch'io, ma oggi è una forma spesso grottesca da parte della sinistra, intendo. Allora fu tragica, insomma.
Certo. Benissimo, Lanfranco, ti ringrazio moltissimo. Io ricordo il titolo del tuo libro, Chi sono, un enormo romanzo, perdonami il siciliano orribile, I fasci.
Ma tanto il libro è in italiano.
Esatto.
Così, chiami i lettori.
Non è un libro di Camilleri, ecco, quindi.
No, assolutamente.
È tutto in italiano, I fasci siciliani dei lavoratori 1892-1894, l'editore è Sellerio, è uscito davvero da pochissimo, quindi si trova tranquillamente in tutte le librerie. Grazie ancora per la tua gentilezza, ti chiederei
la rubrica e l'ascoltatori.
Ti chiederei di